In Esodo 32 ci sarebbe da leggere un brano molto molto lungo, ma noi invece leggiamo soltanto la parte centrale. Esodo 32 dal verso 7. Esodo 32 dal verso 7.
Grazie Signore, alleluia, grazie Gesù.
Esodo 32 dal verso 7. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò il Signore, il suo Dio, e disse: perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli ci ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli fra le montagne, per sterminarli dalla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, i tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo: loro, io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo, darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà per sempre. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Amen. Fin qui la lettura della parola, però a casa leggete tutto il brano. Questo brano ci insegna tante cose, ma una cosa sottolineiamo stasera: imparare a stare nella presenza di Dio. Più passa il tempo e più noi dobbiamo capire come si sta nella presenza di Dio. Che vuol dire pregare? Io sento tante idee, perché sapete quando giro, sento, parlo con tante persone, e l'ultima l'ho sentita l'altro ieri, credo. C'era una persona che mi diceva che c'era un certo pensiero particolare, una novità, non c'è più bisogno di pregare. Perché? Perché tanto Dio conosce i miei pensieri, quindi io non ho più bisogno di rivolgermi a Lui. Dio conosce i pensieri. Certo che la Bibbia dice di pregare sempre, continuamente, però sai, noi siamo gente pratica, Dio sa i nostri pensieri, quindi quando tutti gli altri pregano io sto lì, guardo le stelle, guardo, ci sono, le potremmo disegnare, non guardo per aria, oppure penso ai fatti, perché Dio sa i pensieri. È un nuovo modo di concepire la vita cristiana. Invece noi vogliamo vedere come faceva Mosè, come facevano gli uomini di Dio della Bibbia, del passato. Innanzitutto Mosè si presenta nella presenza di Dio con la fede nella parola di Dio. Quando Dio gli parla, Mosè crede alla parola di Dio in tutto e per tutto e non, attenzione qui c'è la differenza, alla fedeltà del popolo. Perché Dio gli sta dicendo una cosa mentre Mosè è sul monte, a tu per tu col Signore. E lui non vede e non sa quello che sta succedendo giù nell'accampamento, giù nel campo, nel popolo, in mezzo al popolo. E quindi si deve fidare della parola che il Signore gli sta dicendo. Guarda Mosè, sta succedendo qualcosa, il tuo popolo si è corrotto. E Dio dice: il tuo popolo, Mosè, che tu hai portato fuori dall'Egitto, si è corrotto, si sono sviati tutti quanti. Allora Mosè poteva dire: ma Cur, dov'era? Un mio amico. Quando noi abbiamo avuto la battaglia contro Amalek, di qua c'era Aaron che mi teneva la mano alzata mentre pregavo, di qua c'era Ur che mi teneva la mano alzata, erano miei sostegni. Il mio amico Ur ha lasciato che si facesse un vitello d'oro? Possibile? No, 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 no. Io mi fido di più del mio amico Ur che della parola di Dio. Non è possibile che Dio, che i miei amici abbiano fatto tutto questo. Ma invece Mosè crede a Dio, crede alla parola di Dio. E il Signore gli dice, si sono sviati. E sapete, Mosè poteva dire, ma così presto, Signore, già si sono sviati. Hanno fatto un vitello d'oro. Ma come? Ma hanno visto le acque del mare che si dividevano. Sono passati come sull'asciutto, in mezzo al mare. Tu hai fatto un miracolo così grande davanti a loro. E loro, siccome non vedono più Mosè, cominciano a dire, sapete che cosa facciamo noi? Ci facciamo un vitello d'oro come ce l'hanno in Egitto. Quanto erano belli i vitelli d'oro. Quanto erano belli questi tori che facevano in Egitto, li disegnavano, d'oro, bellissimi, sì, era una cosa proprio particolare. Allora noi ci facciamo, ma la cosa più straordinaria è che dicevano, questo vitello che abbiamo fatto noi con le nostre proprie mani è quello che ci ha fatto passare il Mar Rosso. Ma come? Ma che logica c'è? Quando il peccato offusca la nostra mente, non abbiamo più logica. Non c'è la luce della parola di Dio, noi pensiamo solo al vitello d'oro. Noi pensiamo solo al nostro pensiero, a qualcosa che abbiamo dentro, un desiderio, un pensiero, non so, potremmo... Il vitello d'oro potrebbe essere qualsiasi cosa. La fede nella parola di Dio scaccia le tenebre. Mosè crede alla parola di Dio e non a suo fratello Aronne. Si sono fatti un vitello, l'hanno adorato, possibile. Ma Aronne, mio fratello, dov'era? Certo, quando vado giù a mio fratello Aronne, cioè faccio una carezza sulla testa, perché come si fa a fare un vitello? Ma lui è quello della tribù sacerdotale, il sacerdote, quello che deve guardarci a che cosa si adora, quello che deve tenere bene in mente cosa si adora. No, no, Mosè prende sul serio la parola e quando il Signore dice lascia che li consumi, lascia. Mosè, lasciami fare, insomma, qui c'è una cosa bellissima. C'è Dio che ci dice a noi, lasciami fare, a noi uomini. Ma dice la scrittura, Mosè stette sulla breccia, pregò e il Signore cambiò idea. E il Signore non distrusse il popolo. Noi abbiamo un altro che sta sulla breccia e prega per noi, Cristo Gesù il Signore. E perciò non siamo stati distrutti. Che dite, fratelli? È una cosa grande, grande. Mi ha raccontato una testimonianza un fratello l'altro giorno che ho incontrato e era così contento di approfondire queste cose della parola di Dio e mi ha detto, sai, quando io mi sono convertito mi sono reso conto che Dio parlava al mio cuore con la sua parola e quando ho capito questo tutte le idee che avevo prima sono scomparse, fu. Come una nuvola, come una nebbia che scompare. Io prima credevo e stavo approfondendo che Gesù è l'arcangelo Michele incarnato. Una vecchia eresia. Dice, ormai mi stavo proprio convincendo di questa cosa qui, quando io ho cominciato a vedere che Dio parlava al mio cuore. La parola di Dio era qualcosa di grande, perché Dio, il creatore del cielo e della terra, per mezzo di questo libro, parlava direttamente a me, al mio cuore. E allora tutte queste idee se ne sono andate. Signore, stasera alla tua presenza, dissipa ogni nostra idea e fa che la tua parola sia luce al nostro cuore. Che dite, fratelli? Imparare a stare nella presenza di Dio, perché la nostra preghiera deve essere fervente, sincera. Guardate come Mosè prega Dio, è un bel esempio, eh? Noi dobbiamo pregare il Signore in questo modo, sinceramente. Il Signore gli aveva detto, il tuo popolo che tu hai fatto uscire, Mosè dice, Signore, il tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto. È bellissima questa cosa. Signore, responsabilità tua. L'hai fatto uscire tu il tuo popolo dall'Egitto. E pensa che testimonianza possiamo dare quando lo udranno gli egiziani. Forse Dio non è stato capace di portarli fino alla terra promessa, la distrutti. Signore, non è una cosa bella che ci distruggi. Al limite, distruggi me, cancella me dal tuo libro. Però non distruggere tutto il popolo. Ma che preghiera è questa? È una preghiera bellissima. E allora Mosè dice, Signore, pentiti. Che significa? Che Dio è peccatore, si deve pentire? No. Significa semplicemente che si deve cambiare programma. Dio si pente d'aver mandato il diluvio, cambia programma e dice non ci sarà mai più diluvio. Cambia programma. Non significa che Dio si pente come possiamo pentirci noi. Ma è importante vedere che noi abbiamo un intercessore che è più grande di Mosè. Mosè dice calma l'ardore della tua ira. E Gesù invece è il sacrificio che placa l'ira di Dio. Gesù ha fatto un sacrificio che espia il peccato e che ci rende propizi al Padre. Un teologo europeo va a tenere delle conferenze negli Stati Uniti e in una di queste conferenze, visto che è un teologo, uno studente approfitta e gli fa una domanda. Adesso gli faccio una bella domanda, grande, una domanda all'americana, bella, dice, c'è un teologo, devo sfruttarlo, no? Senti, mi devi dire una cosa, qual è stata la cosa più grande che tu hai pensato nella tua vita? Il pensiero più importante che tu hai avuto? Sa che cosa si aspettava? Mo mi comincia con Platone, Socrate e poi mi arriva Martin Lutero passando da Sant'Agostino, chissà che cosa mi dice. E quello invece il teologo gli disse, il pensiero più grande della mia vita è stato questo. Gesù m'ama, questo so, perché la Bibbia dice ciò. E quello studente gli disse, ma senti, teologo, non so come si chiamano i teologi, dimmi una cosa, ma questo è un cantico dei bambini? Esatto, bravo, l'hai capito, è un cantico dei bambini. Gesù mamma, questo so, quel cantico lì, e quella è la cosa più grande. Noi sappiamo che Gesù ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Questa è la cosa più grande. Che dite, fratelli? Ci siete ancora? Posso andare avanti? No, pochi minuti, no, non vi preoccupate, non abbiate paura. La decisione nei confronti del peccato, come si sta alla presenza di Dio? Se tu giochi col peccato, se tu hai ancora qualche peccato che c'è nella tua vita, nell'anima tua, nella presenza di Dio ti puoi sentire a disagio. Meglio togliere tutti i peccati, meglio evitarli. La decisione di Mosè nei confronti del peccato è molto netta. Certo, Aronne era indeciso, era il classico credente indeciso. E quando Mosè gli dice, senti Aronne, come mai hai fatto questo male al popolo? No, io non ho fatto niente di male. Aronne era il classico credente e non fa mai niente di male. Allora dice, ma come, tu gli hai fatto fare il vitello d'oro? E questo è un grande peccato davanti a Dio, è idolatria, non si fa, lo sai benissimo, Aronne. No, ma non t'arrabbiare, Mosè, veramente, guarda, siamo fratelli poi, siamo amici, che vuoi. Tu lo conosci questo popolo, no? Questo popolo è di collo duro, incline al peccato, è il popolo, è la colpa è del popolo, no. Poi dice, ma scusa Aronne, tu gliel'hai fatto fare il vitello d'oro, qui non ci sono scuse, che vuoi dire? No, ma essi mi hanno detto facci un Dio perché Mosè è andato lì sul monte, non sappiamo più dov'è, perciò Mosè tu hai fatto ritardo, la colpa è tua, non è mia, io e te siamo fratelli, però colpa tua, mica mi puoi dire che è sempre colpa mia, no? E poi la colpa era del popolo, era di Mosè perché si era perso su per le montagne e non si sapeva più dov'era, ma c'era anche un'altra colpa, perché dice Aronne: io ho detto loro, chi ha dell'oro se lo levi di dosso, essi mi hanno dato l'oro, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Ma non lo so come ha fatto a venire fuori questo vitello, io ho preso l'oro, l'ho buttato lì nel fuoco, è colpa del fuoco. Perché il fuoco ha fatto sto modello e io se fossi Mosè gli dicevo: vabbè, senti, facciamo una cosa, buttiamo dell'oro nel fuoco, vediamo se viene fuori qualche vitellino, qualche cosa. Che cos'è questa storia? Ma come sono le nostre scuse davanti a Dio? Sembrano cose da bambini. No, di fronte al peccato dobbiamo essere decisi. Il Signore non vuole il peccato e il giudizio sul peccato fu così forte che quel giorno caddero 3.000 uomini uccisi. L'espiazione si doveva fare a prezzo del sangue del fratello. Chi è dalla parte del Signore venga qua, spada in mano, coraggio, passate nel campo. Tutti quelli che hanno peccato devono essere uccisi. Anche se te è parente, anche se te è amico, anche se te è fratello, vai. Il giudizio si esercitava subito nell'Antico Testamento. Ora però è cambiato qualcosa. Ora siamo nel Nuovo Testamento. Ora c'è stato un sacrificio che ha espiato, non dobbiamo essere più noi sacrificati. Il sacrificio di Cristo. Ci avete mai pensato che dopo questo vitello d'oro e questo peccato caddero 3.000 uomini e 3.000 uomini morirono sotto la legge. Dopo il sacrificio di Cristo, il giorno della Pentecoste, 3.000 uomini furono salvati e vennero alla conoscenza della verità. Fratelli, è cambiata l'epoca. C'è l'epoca della grazia. Chi crede ha vita eterna. Chi crede nel sacrificio di Gesù può essere salvato. Non è più un'epoca di giudizio questa, ma è un'epoca di grazia. Nella classe biblica ieri, mentre spiegavo una determinata cosa, come si risponde, poi lo faremo anche noi, ne parleremo anche noi nelle nostre classi bibliche, come si risponde a chi vede Dio troppo severo nell'Antico Testamento e invece Gesù buono nel Nuovo Testamento. Sapete, quando noi evangelizziamo, le persone ci dicono: mica mi dirai che Dio è lo stesso dell'Antico Testamento, che era così severo, esercitava il giudizio, faceva morire quelle persone. È lo stesso Dio, sì. Sai come te lo dimostro? In un certo modo. E parto da lontano. E comincio con l'angelo del Signore, che poi era una manifestazione di Gesù, della seconda persona della Trinità nell'Antico Testamento, che esercitò un giudizio, perché il Padre e il Figlio sono sempre in perfetta sintonia, sugli Assiri e 185.000 Assiri nemici morirono per un giudizio, perché l'angelo del Signore, Gesù, quella notte uscì e colpì l'accampamento degli Assiri. Ma per noi oggi la situazione è molto diversa. Allora, fratelli, a questo punto, quando noi sentiamo una spiegazione così, noi ci chiediamo: pastore, ma tu non solo mi vuoi dire che Dio Padre era severo nell'Antico Testamento, ma mo anche Gesù. Mo sarebbe la traduzione di adesso, no, si capisce, no? Adesso capiamo che anche Gesù era severo, perché anche Gesù, l'angelo del Signore, esercita il giudizio nell'Antico Testamento. E quindi prima pensavamo che solo Dio era troppo severo, adesso pensiamo che anche l'angelo del Signore punisce. Eh sì, perché sono sempre in sintonia, vanno sempre di pari passo. Solo che adesso è cambiata l'epoca. Che è successo? È successo qualcosa di grande. A questo punto quasi quasi qualcuno pensava, dopo questo tipo di insegnamento, di tirarmi, di lapidarmi. io ero pronto, c'avevo una via di fuga lì dietro il pulpito. Mentre parlavo di questo, fratelli, ascoltate, questo è importantissimo. È successo qualcosa di grande. L'angelo del Signore, che è il giusto giudice, come Dio Padre è il giusto giudice, è venuto per salvarmi. Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Questo ha fatto il Signore Gesù. Questo è il nostro Signore. Il giudice è diventato il mio e il tuo Salvatore. Che dite, lo ringrazieremo stasera? Egli è diventato il mio Salvatore, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ma come nell'Antico Testamento giudicava, e adesso invece è colui che salva. È colui che ci porta al Padre, è colui che paga il prezzo, è colui che si accolla tutte le nostre colpe. E concludo con un esempio. In America c'era un gruppo di volontari che visitava il carcere per parlare del Signore ai detenuti, e all'uscita dopo quella visita nel carcere, il capogruppo notò che mancava un fratello che proprio appunto faceva il giudice di mestiere. Quando ritornò dentro, anzi era un pochino preoccupato, dice: ma dove è finito questo fratello? Noi siamo tutti qui all'uscita del carcere e lui è rimasto dentro. Ma che sarà successo? E tornò dentro e lo trovò in preghiera insieme con un detenuto che lui stesso, il giudice, lo aveva condannato alla massima pena. E erano tutti e due nella cella in preghiera. Allora questo fratello, il capogruppo, si sorprese e rimase lì vicino all'ingresso della cella a guardare questi due che pregavano, uno bianco, uno nero, uno giudice, un altro condannato. Erano molto diversi quindi anche per ceti sociali e tutto, ma erano tutti e due lì in preghiera. In un'altra situazione potevi pensare che il detenuto, una volta che aveva vicino il giudice, gliela facesse pagare. Invece no, si erano tutti e due convertiti, tutti e due temevano il Signore, tutti e due erano in ginocchio e pregavano piangendo. Perché? Perché il giudice si era abbassato fino a lui. Erano nello stesso livello, erano diventati fratelli, erano tutti e due in preghiera. Il giudice nostro, il Signore Gesù Cristo, è venuto, è diventato il nostro Salvatore, è diventato un fratello per noi. Si è abbassato fino a noi e noi stasera lo vogliamo ringraziare in eterno. Dovevo essere giudicato e invece per la sua grazia immensa io sono stato salvato. Che dite, lo ringrazieremo? Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore con tutto il cuore.